Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di Copertina, oggi è giovedì 12 aprile 2007, a parlarvi è sempre Antonio Sofi dalle pagine web di apogeaonline.com. Iniziamo la rassegna stampa tecnologica di oggi e la iniziamo ricollegandoci a ieri, quando segnalavamo un editoriale di Luca De Biase sulla prima pagina del Sole 24 Ore, in cui sommariamente sintetizzava quello che è il dibattito nella rete in questi giorni e che riguarda le regole della blog. Quali regole per una vita da blogger? Riprende l'argomento lo stesso Luca De Biase nella sua rubrica Crossroads su Nova, inserto del giovedì del Sole 24 Ore, in cui racconta delle varie posizioni prese dai blogger, da studiosi ed esperti di internet. C'è chi ovviamente, Tim O'Reilly, ha proposto la questione ed è ovviamente propenso a considerare un codice di condotta dei blogger. David Weinberger, un altro studioso, famoso studioso della rete, non è troppo contrario, però c'è stata emersa in rete, scrive Luca De Biase, una quantità imprevedibile di pareri vivamente opposti. Uno dei punti, una delle questioni più dibattute, spiega De Biase, è quella della responsabilità dei commenti all'interno di un blog. I blog sono nella maggior parte dei casi commentabili e quindi chiunque può scrivere in calce di un post. Allora a quel punto è la questione di chi debba essere responsabile dei commenti. Secondo Weinberger siamo noi responsabili dei commenti, lo siamo sempre stati anche se abbiamo pensato di non esserlo. Jason Kotke per esempio non è d'accordo. Non mi voglio prendere neanche un pezzetto di responsabilità per i commenti, le parole degli altri appartengono a loro e non a me. Il punto, allargando un po' più lo sguardo, è le regole, quali sono le regole migliori e la necessità stessa di avere delle regole. Per esempio, dice O'Reilly, su questo punto le regole non sono una limitazione della libertà di espressione, anzi servono proprio per essere liberi di esprimersi senza essere costretti a difendersi con il coltello tra i denti. Il punto è appunto quando e dove e come arrivano queste regole, se da una autoregolamentazione che viene dal basso in modo più o meno orizzontale, oppure dall'alto come in alcuni paesi si sta tentando in vari ambiti, in varie nicchie, dalla Francia al Regno Unito agli Stati Uniti. Insomma, questo rischia di rivelarsi, come conclude De Biase, un percorso piuttosto lungo. Anche perché, giusto per complicare le cose, la questione delle regole e della libertà su internet ha sempre un paio di facce, è sempre un oggetto prismatico dalle varie valenze. Da una parte sì, certo, porta e fa emergere violenza e insulti e minacce, come nel caso che ha poi generato questa discussione sull'autoregolamentazione delle minacce rivolte a una blogger statunitense, Katie Sierra, ma dall'altro punto di vista questa emersione è anche positiva, nel momento in cui da una parte fa scoprire spesso chi sono i colpevoli di questi atti e in un certo senso mette le questioni al centro della discussione pubblica, e questo spesso ha un effetto positivo, come nel caso per esempio delle violenze bullistiche, del cosiddetto cyberbullismo, un tema che è venuto a galla non perché non esistesse prima, ma perché esisteva, ma rimaneva un po' confinato nel privato. E proprio di questo parla Massimo Gramellini sulla rubrica Buongiorno sulla Stampa, La morale degli occhi, e parla di ipocrisia. Ammettiamo che internet moltiplichi l'effetto di certe cadute di gusto e che la possibilità di accedervi da protagonisti costituisca per qualcuno uno stimolo a compierlo, ma il deserto morale che scorre sul computer non nasce lì dentro, ma dalla vita reale. Volgarità, arroganza e vuoto interiore esisterebbero anche se la rete rete smettesse di diffonderli. Sarebbe solo più difficile avere cognizione della portata del fenomeno, continua Caramellini, che per tradursi in notizia avrebbe bisogno di un dramma, come nel suicidio dell'adolescente sfottuto dai compagni. Se le battutine sulla sua omosessualità fossero finite in un video su YouTube, magari si sarebbe riusciti a salvarlo. Invece i censori pensano che per risolvere i problemi basti allontanarli dagli occhi. L'unico strumento che sono ancora capaci di usare, avendo da tempo perso l'alchimia per connettersi con il cervello o addirittura col cuore. Ho letto questo lungo passaggio dalla rubrica di Gramellini perché coincide con il mio pensiero e che comunque è l'altro risvolto della medaglia della rete che occorre sempre tenere ben in conto. È su una interpretazione spesso pessimistica e apocalittica dei fenomeni di rete, passiamo a Cipensalsa del Manifesto, che segnala e sottolinea un elemento che avevamo sottolineato anche noi quando sul Diario di Repubblica uscì uno speciale su Second Life con una bella riflessione di Adriano Sofri e con un'intervista al filosofo Bernard Stiegler, che invece era molto diffidente, molto apocalittico su Second Life. E appunto, taglio basso, Stiegler o filosofico strabismo, un editoriale non firmato di Cipensalsa, e sottolinea appunto questo atteggiamento schifiltoso al computer del intellettuale filosofo che lo accende, va un po' in rete, poi scrive un saggio o un'intervista in cui spiega come il mondo virtuale sia A, pericoloso, B, un'illusione, C, pieno di spazzatura e schifezzuole del genere. Quindi Cipensalsa diciamo non è d'accordo, per usare un eufemismo, con il punto di vista di Stiegler, soprattutto nel passaggio in cui il filosofo dice che afferma che il problema è che oggi la rete non cerca di sviluppare l'intelligenza collettiva ma solo di sfruttare le proprie potenzialità commerciali. E invece appunto la risposta tra virgolette di Cipensalsa: ovviamente la rete non cerca, perché è solo una piattaforma che permette di fare molte cose, affari, socialità, cultura. Stiegler ne vede solo una fetta e così facendo rivela il suo strabismo. E sui rapporti un po' diffidenti verso la rete scrive anche Luca Conti su Nova del Sole 24 Ore e parla del blog che non decolla nei giornali italiani. Questo il titolo: un mezzo poco sfruttato nelle redazioni malgrado esempi di avanguardia. Il mezzo è collaudato, i successi sono documentati, eppure nonostante questo il blog, quale strumento per la pubblicazione di notizie, non è ancora entrato a pieno titolo nell'offerta dei giornali online italiani. Questo l'attacco del pezzo di Luca Conti, che racconta di come ci sia un po' di diffidenza verso questo strumento integrativo del complementare nell'offerta dell'informazione online dei quotidiani italiani, mentre invece altri quotidiani online storici di altri paesi lo usano in modo intensivo. Quindi Luca Conti racconta un po' qual è la situazione dei blog integrati all'interno delle giornali dei quotidiani online italiani, partendo dal pioniere Luca Sofri sulle pagine del Foglio, ospitato dalle pagine del Foglio, Cristian Rocca anche, e poi i blog d'autori di Repubblica, tra i più longevi nel web italiano. Quindi alcuni esempi forse meno conosciuti, tipo Spreconi.it, in cui le segnalazioni dei lettori si trasformano in inchiesta giornalistica per tenere traccia delle innumerevoli storie di spreco di denaro pubblico nelle pubbliche amministrazioni, o PalazzoApostolico.it, quotidiana corrispondenza di Paolo Rodari per il Riformista dalle stanze più o meno segrete del Vaticano. Infine, giusto una segnalazione per chi volesse rimettersi in pari sulla questione, che meriterebbe addirittura una rassegna stampa dedicata per quanta informazione sta producendo in questi giorni. Ovviamente parliamo del caso delle telecomunicazioni, che da Telecom Italia si sta sviluppando con vari fatti di cronaca anche nella direzione di cercare di capire quale sia l'assetto migliore, le strategie migliori di evoluzione di un settore così strategico. E proprio di strategia due articoli che fanno un po' uno scenario su quella che è la situazione delle telecomunicazioni e le prospettive strategiche future. Una è Stefano Quintarelli su Nova, crisi strategica per le telecom, sottotitolo recita: la rete non è più l'asset fondamentale degli operatori tradizionali che ora devono puntare sui servizi di nuova generazione. E Franco Carlini su Chip and Salsa, la telecom d'oro di nuova generazione, sei punti critici ai tempi dell'economia della conoscenza. Bene, queste erano le ultime due segnalazioni di oggi. Io vi auguro una giornata strategica e l'appuntamento è a domani.